Questo è un podcast di Radio Unice. È dedicato alla cooperazione internazionale di polizia ed è curato e condotto da Francesco Caldari. Il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.
Ringraziamo il dottor Lorenzo Venezia, che è un esperto di diritto internazionale e cura il sito web dirittoconsenso.it. Con lui torniamo a parlare di beni culturali, di cui abbiamo già trattato in un precedente episodio del nostro podcast, e del ruolo in questo contesto dell'Interpol. Tra le attività illecite condotte dalle organizzazioni criminali su larga scala è incluso, in effetti, il traffico di beni culturali. Le operazioni svolte dall'Interpol in questo contesto rappresentano un chiaro funzionamento della cooperazione di polizia tra gli Stati. Questo perché? Perché l'impegno di Stati e delle altre organizzazioni internazionali e regionali con il loro impegno si ottengono risultati maggiori, proprio perché si risponde a criteri di collaborazione e scambi di informazione per la lotta alla criminalità. Ecco, innanzitutto, dottor Venezia, dopo questa mia lunga prolusione, cosa intendiamo per beni culturali e quali sono le convenzioni internazionali che indicano le organizzazioni che cooperano alla lotta contro il traffico illecito dei beni culturali?
Buongiorno Francesco, grazie per avermi invitato. Partiamo con due domande in realtà abbastanza lunghe, perché intanto su cosa intendiamo per bene culturale ci sarebbe moltissimo da dire. Ora, se non vogliamo entrare in precise definizioni di trattati, allora posso dire che un bene culturale è un oggetto mobile o immobile che ha una valenza storica, artistica, culturale, scientifica. Uh-huh. I trattati che compongono il diritto internazionale del patrimonio culturale presentano le definizioni di cosa si debba intendere per bene culturale o patrimonio culturale. E quindi un esempio che mi viene in mente è l'articolo 1 della Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Ora, i trattati si limitano ad affermare che la cooperazione tra gli Stati è pratica, è funzionale ovviamente, e che debba essere più diffusa di quello che è oggi. Però non ci sono trattati che indicano di preciso quali organizzazioni internazionali sono attive nel contrasto al traffico illecito di beni culturali. Mm. Quindi nessun trattato in effetti dice uno Stato deve adottare il trattato perché così può cooperare con l'Interpol, assolutamente no. Però c'è un documento internazionale che non è un trattato, sono per la precisione le linee guida operativa per l'implementazione della Convenzione UNESCO del 1970, che è un testo che appunto aiuta ad implementare la Convenzione UNESCO del 1970, che fornisce strumenti, elementi da tenere a mente per realizzare una più precisa tutela del patrimonio culturale. E infatti viene detto che gli Stati dovrebbero promuovere gli scambi e la esperienza tra le forze di polizia. Poi che è importante, ad esempio, realizzare programmi e corsi per gli operatori, ed in più che le forze di polizia debbano avvalersi di strumenti a livello internazionale per la ricerca di informazioni come quelli proprio che fornisce l'Interpol. Poi però, devo dire la verità, per essere più preciso, in ordine proprio di precisione, le linee guida indicano poi anche altre organizzazioni internazionali come l'ICOMOS, l'ICOM e anche l'Europol come organizzazioni internazionali regionali che costituiscono comunque validi partner per la lotta al traffico illecito. Poi una cosa che comunque è interessante è che la Convenzione di Nicosia del 2017, anche se non è una convenzione del tutto internazionale, è un trattato che prevede proprio all'articolo 21 l'utilizzo del database dell'Interpol, ma comunque poi di questo ne parliamo perché altrimenti parto per la tangente.
Bene. C'è una convenzione particolare e davvero meno conosciuta, che è del 2001, sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo. Di che si tratta?
Direi forse che è meno conosciuta, forse perché è più settoriale delle altre. Si parla appunto di patrimonio culturale subacqueo proprio come una categoria che viene definita all'articolo 1 della stessa convenzione. Intanto dobbiamo un po' tirare un sospiro di sollievo, perché l'Italia è stato parte del trattato e ha ratificato la convenzione appunto del 2001 con la legge numero 157 del 2009. Questa convenzione, oltre a definire appunto il patrimonio culturale, come dicevo prima, di tipo subacqueo, prevede che gli Stati debbano cooperare per la tutela del patrimonio culturale subacqueo e che tutti gli Stati parte hanno la responsabilità di proteggere il patrimonio culturale in questione nella zona economica esclusiva sulla piattaforma continentale. Sì. Due definizioni che in realtà risalgono alla convenzione UNCLOS, che è quella del diritto del mare, una convenzione a cui è parte legata a questa convenzione del 2001. Un ultimo punto che secondo me è importante è quello di, secondo la Convenzione del 2001, appunto, quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore e l'importanza di questo patrimonio culturale subacqueo. E poi anche un'altra cosa, secondo me, notevole, è che con la ricezione dell'ordinamento italiano della Convenzione del 2001 l'Italia ha istituito la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, che ha sede a Taranto, che è un ufficio dotato di autonomia speciale e che si raccorda poi con le varie soprintendenze. Questo secondo me è un punto molto interessante, e poi il fatto che il patrimonio culturale subacqueo a questo punto non sia da meno rispetto ad altri tipi di patrimoni.
Non c'è dubbio, ecco. E se parliamo d'Italia, quindi sappiamo che l'attuale sistema normativo italiano nel tema della protezione dei beni culturali si basa sul codice dei beni culturali e del paesaggio, e in questo contesto i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale hanno un ruolo fondamentale nel contrasto dei delitti riferiti ai beni culturali. E che la protezione dei beni culturali passa anche da una tutela offerta però dal codice penale. Ecco, in che modo?
Allora, la tutela nel codice penale secondo me è un passo in avanti, è un'evoluzione normativa notevole, perché appunto a mio modo di vedere le disposizioni dovevano essere rese in maniera più organica nella legislazione italiana. La legge in effetti che porta una tutela offerta all'interno del codice penale è una legge che poi non è neanche così vecchia, è del marzo 2022, quindi in questo modo si è dato ordine ai reati contro il patrimonio culturale, reati tra l'altro che sono in realtà molto diversi tra di loro, perché i reati contro il patrimonio culturale possono essere appunto molto diversificati. C'è il furto, c'è la ricettazione, il riciclaggio, le violazioni in materia di alienazione, oppure l'uscita o l'esportazione illecita di beni culturali dal territorio italiano, oppure la distruzione, devastazione, saccheggio, ma anche la contraffazione. Tanti reati introdotti che però, bisogna dire la verità, ad un occhio attento si dovrebbe un po' discutere, ad esempio, dell'uso di termini generici, quando invece, quando si scrive una disposizione legislativa, bisogna invece usare una certa precisione.
Certo.
Una cosa che secondo me è interessante è la questione che viene poi discussa da molto tempo, che è la questione della pena per le condotte realizzate. Quindi facciamo un esempio: un soggetto distrugge un bene culturale ed è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Ora uno si potrebbe chiedere, ma da 2 a 5 anni è una pena giusta perché distrugge un bene? Allora, mettiamola così, io non sono d'accordo sulla gravità a dismisura dei reati, sono invece convinto che impedire certi fatti gravi, come la distruzione del patrimonio culturale, debba essere coniugata ad un'educazione al patrimonio culturale, per cui rendere criminale qualsiasi attività contro il patrimonio culturale bisogna un attimo vederlo anche con un occhio che non guarda solo al diritto penale, ma magari guarda anche all'educazione, appunto.
Non c'è dubbio.
Un'altra cosa che posso aggiungere, ecco, ma giusto per completezza, è che la legge che ho citato è del 2022, forse il legislatore avrebbe anche potuto intervenire prima, ma questa è opinione tutto personale.
Quindi con una battuta possiamo dire che abbiamo parlato di cultura del bene culturale, che non molti hanno, e facciamo un caso che descrive la particolarità del mercato dei beni culturali, che è quello di Giacomo Medici, che è un caso notevolissimo per le condotte, il numero dei reperti trattati, il funzionamento distorto del mercato illecito dei beni culturali. Ecco, ce ne vuoi parlare?
Allora, è un caso eccezionale e io direi quasi oggi considerato di scuola, quasi 50 anni fa, e quindi io devo dire la verità, senza entrare troppo nella ricostruzione di quanto accaduto, si tratta di un caso internazionale di traffico illecito, quindi che non ha riguardato solamente l'Italia. Traffico illecito di beni culturali, dove però si vede già negli anni 70 la cooperazione di stati e di forze di polizia. Questo è un punto sicuramente a favore. Giacomo Medici chi era? Giacomo Medici ha usato la sua intricata rete di contatti e il suo personale know-how, si dice così in inglese, per rivendere all'estero beni culturali provenienti dall'Italia. Beni che erano presi dai tombaroli e che Medici pagava e che poi aveva cura di rivendere all'estero, dopo che però questi beni venivano depositati al Porto Franco di Ginevra, dove Medici poteva operare, diciamo così, in tutta tranquillità. Stiamo parlando non di decine, ma di migliaia di reperti, tra cui anche oggetti di notevole fattezze, come il cratere di Ofronio, che ha una storia tutta particolare.
Sì.
Ora, il caso Medici è notevole secondo me per le condotte, ma è indicativo anche di come funziona, come lei giustamente ha ricordato, il mercato illecito dei beni culturali. Il punto, io ho citato il cratere di Ocronio, secondo me questo è un caso del tutto indicativo, emblematico, perché è un vaso usato per mescolare acqua e vino che fu esposto al pubblico nel 72 al Metropolitan Museum di New York. Uno potrebbe dire, ma qui c'è stata un po' la bacchetta magica di un vaso greco che appare a New York. Ovviamente no, c'era quello di Giacomo Medici dietro, perché il vaso fu esportato appunto illegalmente dall'Italia alla Svizzera e poi venduto negli Stati Uniti.
Certo.
In questo passaggio transfrontaliero erano coinvolti appunto Bombaroli, lo stesso Medici, ma soprattutto persone che all'apparenza immacolate come Robert Hecht, in realtà avevano sì il pallino per l'arte, ma anche quella notoriamente rubata ed illecitamente esportata.
Quindi possiamo dire che il caso Medici ci fa fare un'analisi che spiega il mercato illecito dei beni culturali. Lo possiamo
affermare. E che a grandi tratti probabilmente oggi ancora non è cambiato, nonostante disponiamo sicuramente di strumenti che aiutano a capire il mercato illecito.
Certo, da questo punto di vista diciamo che l'Interpol svolge un ruolo di coordinamento importantissimo e nell'attività di recupero dei beni artistici e nella lotta ai reati contro il patrimonio culturale. Ecco, qualche parola su come si esplica questa attività dell'Interpol e su due strumenti che esistono, che sono lo Stolen Works of Art Database, per l'appunto, di cui abbiamo fatto un brevissimo cenno prima, e l'Object ID. Ecco, di cosa si tratta?
Allora, partiamo dal discorso che ovviamente l'Interpol è un'organizzazione internazionale intergovernativa, quindi gli stati cooperano tra di loro, come dire, si parlano fortunatamente, ha sede a Lione e favorisce la cooperazione appunto tra le forze di polizia. Ma questa cooperazione non è che è, come dire, generica, ma va a contrastare molti reati, tra cui appunto il traffico illecito. Proprio perché si parla di un database, si tratta di una piattaforma che contiene le descrizioni di più di 50.000 opere d'arte che sono andate perse, smarrite o sono state rubate. Questo è il pregio dello Stolen Works of Art Database dell'Interpol, che posso dire che questo database in realtà parte per idea dallo stesso funzionamento di un database di cui dispongono i carabinieri del nucleo TPC, quindi un punto di pregio e di onore, diciamo così, da parte nostra.
Assolutamente.
L'Object ID invece è uno strumento che contiene le descrizioni di beni culturali e che permette l'identificazione di questi quando sono dei beni rubati. Quindi l'identificazione riguarda proprio tutti quei tratti salienti che ogni opera ha, pensiamo all'autore, alle dimensioni, il supporto, i materiali utilizzati, eccetera. Particolarità tra l'altro è che l'Object ID può essere usato sia da specialisti che non, e si tratta ovviamente di due strumenti rilevanti che fanno uso della tecnologia, secondo me, perché la vedo gli appunti importanti. Attraverso la tecnologia e con la raccolta di dati si possono certamente ritrovare i beni culturali rubati o, ad esempio, quando le forze di polizia scambiano informazioni tra loro e compiono grandi operazioni, come quelle note che hanno tutto il titolo di Pandora, oppure quando si fanno dei controlli su internet, specialmente su siti dove avviene o può avvenire la compravendita di beni culturali. Quindi situazioni dove, come dire, una certa rapidità deve essere quasi richiesta, quasi necessaria.
Assolutamente, quella che viene definita il pattugliamento di internet, no? Proprio perché una forza di polizia va a cercare su internet questi aspetti qua. Ecco, torniamo all'Italia e guardiamo il mondo dall'Italia. L'Italia è uno Stato che ha una storia, lo sappiamo tutti, fortemente legata ai beni culturali, ma possiamo dirlo, forse l'abbiamo accennato prima, non possiede forse una tutela completa o quantomeno così forte come dovrebbe essere. Ecco,
un'ultima parola su questo. Allora, direi che ci sono tanti fattori da tenere a mente quando si parla di tutela, perché può apparire appunto come un concetto fumoso. Ora, se si parla di tutela, cosa dobbiamo guardare? Pensiamo, dobbiamo guardare alla legislazione italiana, la forza dell'Italia sullo scenario internazionale attraverso la cosiddetta cultural diplomacy, oppure la volontà di affrontare il nostro percorso coloniale, la sensibilità e il sentire comune che ha la comunità verso il patrimonio, e poi appunto la cooperazione con gli stati e altri fenomeni interconnessi, come ad esempio le gestioni dei fondi verso il patrimonio, oppure il coinvolgimento sano dell'iniziativa privata. Ora, per come la vedo io, la tutela perfetta non esiste, cioè nel senso che non è realizzabile una tutela, direi quasi monolitica, in peritura. Perché ad esempio non si può immaginare una tutela che sia perfettamente funzionante da qui a un anno o due, ma vuoi per tantissimi motivi, pensiamo alle calamità naturali anziché ai conflitti. C'è però secondo me il bisogno che quando gli strumenti da adottare per proteggere il patrimonio culturale siano studiati ed elaborati con criterio, allora aiutano a preservare, a conservare, a valorizzare. Cioè ci deve essere sempre una base solida dietro l'adozione di questi strumenti.
Certo.
E poi aggiungo un'altra cosa a cui ci tengo particolarmente.
Prego.
L'abbiamo citato prima con riferimento all'Interpol, ma io sarà che sarò cresciuto con gli strumenti tecnologici, ma secondo me sono fondamentali. Io, per fare degli esempi, proprio due, semplici, io penso ad esempio alla mappatura esaustiva di uno scavo archeologico attraverso le foto con i droni, oppure una catalogazione anche digitale dei beni che possono essere considerati in pericolo. Sembrano cose di poco conto o molto distanti dal nostro modo di vedere il patrimonio culturale, però aiutano. E quindi penso anche che in questo modo ci sia la possibilità di crescita e di evoluzione della materia, coinvolgendo professionisti che arrivano anche da altri settori.
Certo.
Questo sicuramente è una cosa che può essere valida. E poi mi permetto di dire un'altra cosa. L'Italia, è vero, ha la sua storia. Se penso poi all'Unione Europea, e poi guardo quindi un po' fuori dai nostri confini, che secondo me è sempre questo interesse, in realtà da moltissimi stati, di voler proteggere la cultura. Una cosa che è successa un paio di settimane fa, appunto, è l'adozione della dichiarazione di Cáceres in Spagna, dove si sono riuniti i ministri della cultura degli stati membri dell'Unione Europea per riconoscere che la cultura è un bene pubblico, che la cultura, anche se è un elemento che appare un po' fumoso e interferato, è in realtà essenza del vivere. Sembra una cosa che si ripetono da 200 anni, ma che in realtà risulta indispensabile se ci pensiamo, se vogliamo guardare sia i singoli individui che le autorità pubbliche. Quindi è un fenomeno complesso, questo è poco ma sicuro. Però io c'ho sempre l'occhio ottimista per questo tema.
Vediamo sempre il bicchiere mezzo pieno.
Come la vedo io, sì.
Noi ringraziamo il dottor Lorenzo Venezia per la sua partecipazione a questo podcast di Unige Radio, che è la radio web dell'Università di Genova, ricordandovi che il podcast sulla cooperazione internazionale di polizia fa parte di UR Podcast, ed il link a tutti gli episodi si trova su radio.unige.it.